Vogliamo ora andare alla parola di Dio per fare il nostro studio, che come ho anticipato ieri per messaggio, si avrà sul Salmo 13. E questo studio ha questo titolo, Fino a quando? Fino a quando? Qual è la domanda più ricorrente che abbiamo in questi giorni? E che è già nelle case? Si sente pronunciare dai giornalisti, si ascolta fra gli economisti, fra i medici, fra i sanitari di tutto il mondo. È questa, fino a quando? Fino a quando durerà questa situazione? Fino a quando il numero dei morti dovrà essere aggiornato? Fino a quando dovremo assistere passivamente alla notizia di un nostro caro o di un amico o di un conoscente che muore? Fino a quando vivremo questa situazione? Fino a quando si andrà avanti nella speranza di cambiamenti che tardano ad arrivare? E lo sconforto prende molti di noi, soprattutto chi si sente più fragile. Nessuno di noi può sentirsi estraneo da tutto questo. Ma nel Salmo 13, per ben 4 volte, Davide si è posto la stessa domanda: fino a quando? Nessuno conosce con precisione quale fosse l'evento scatenante che portò Davide a tanta disperazione, ma ricordando della sua vita sappiamo che furono molte le occasioni nelle quali Davide avrebbe potuto gridare a Dio questa domanda: fino a quando? Per 10 lunghi anni scappò dall'inseguimento di Saul. Un lungo periodo di ambizioni sbagliate di suo figlio Absalom, che lo voleva morto per prendersi il trono, portò circostanze che registrarono la sua tragica morte di Absalom. Sappiamo che per 3 interminabili giorni Davide dovette assistere impassibile allo sterminio di 70.000 persone del suo popolo a causa della peste che giunse per un giudizio di Dio a motivo proprio del suo peccato. Un lungo periodo di grave depressione lo colse, tanto da sentirsi morire dopo aver peccato di adulterio e di omicidio. E guardando qua là nella sua vita, vediamo che ha dovuto sopportare, ma chissà quante volte, una moglie che in qualche occasione ha registrato che addirittura lo ha disprezzato mentre svolgeva il suo ruolo di re di Israele. Quante volte ha dovuto gridare nella sua vita: sono stanco, non ce la faccio più, fino a quando? Fino a quando? Fino a quando? Fino a quando? Possiamo essere certi che era stato senza dubbio più di una volta il linguaggio di quel tanto provato uomo di Dio. E possiamo essere altrettanto sicuri che esso è destinato a esprimere i sentimenti di molti altri figli di Dio durante le prove della vita. Fino a quando andranno avanti sofferenza e dolore in me? Forse vi siete chiesti fino a quando queste persone mi faranno del male, fino a quando mi sentirò perso, fino a quando rimarrò solo, fino a quando dovrò sottopormi a queste cure mediche, fino a quando non proverò più gioia, fino a quando dovrò aspettare per ricevere una risposta alle mie preghiere, fino a quando proseguiranno queste tensioni in famiglia, fino a quando questo peso insopportabile mi schiaccerà. Fino a quando questo problema finanziario andrà avanti? Fino a quando questa preoccupazione per me, per i miei cari? Beh, leggiamo insieme questo Salmo, il Salmo 13, sapendo questo, che possiamo pienamente immedesimarci con Davide. Al direttore del coro, Salmo di Davide. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Guarda, rispondimi, o Signore, mio Dio, illumina i miei occhi perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza e io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Beh, questo è un salmo, direi, unico. ci sono delle particolarità che non possiamo non osservare. Beh, prima di tutto è un salmo breve, ma molto intenso. Infatti, tra le poche righe, Davide usa diversi termini veramente tragici, come morte, come ansia, come affanno, avversari, nemici. E poi, se notate, descrive se stesso come qualcuno che sta vacillando. Non era solo un periodo non buono, ma una condizione assolutamente difficile. In secondo luogo, il Salmo descrive una prova che stava continuando nel tempo, nella vita di Davide. E non sappiamo se fosse la più lunga della sua vita, alcuni lo pensano, ma comprendiamo che certamente era più di quanto lui si aspettasse, più di quanto lui pensava di poter sostenere. E in terzo luogo è un salmo nel quale, come ho detto prima, tutti noi ci possiamo immedesimare. Non c'è riga in questo salmo in cui non troviamo la nostra anima insieme a quella di Davide. Non possiamo cadere tanto in basso senza trovare anche Davide nella sua disperazione. E non possiamo salire tanto in alto come la fine di questo salmo senza trovare un Davide trionfante in fede insieme a noi. Io penso che sia anche per questo motivo che il Signore abbia dato quella lunga prova a Davide, perché noi ci potessimo immedesimare. Però credo che il punto più importante di questo salmo sia quello di assistere al grande cambiamento che è avvenuto in Davide, vedere quello che Dio ha compiuto in lui, perché questo è di grande incoraggiamento per noi. Pensate, Davide esordisce con un lamento e termina con un canto. Comincia con delle domande e conclude con delle affermazioni certe. Inizia con la disperazione e finisce con la gioia. Sembra sia stato scritto quasi da due persone diverse, una all'inizio e un'altra alla fine. Ma non è così, è sempre Davide che sta scrivendo. Perché Dio ha fatto qualcosa di straordinario in lui durante quella lunga prova e ora lui sta descrivendo quello che Dio ha fatto con le sue parole. Voglio incoraggiarti oggi. Qualunque sia la lunga prova che stiamo attraversando, questo Dio, lo stesso Dio che ha accompagnato e ha trasformato Davide, è il nostro Dio. Così in questo salmo vedremo tre fasi che un figlio di Dio può sperimentare durante una lunga prova. La prima fase la troviamo nei primi due versetti ed è questa, un lamento disperato, un lamento disperato. Rileggiamo questi due versetti insieme. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Il lamento di Davide calca i solchi più profondi della sua anima. E la domanda cruciale, fino a quando, è presentata con grande insistenza, tanto che predicando su questo salmo, Spurgeon ha detto che sembrava più un ululato che un lamento. Ha definito questo salmo, il salmo 13, il salmo ululante. Ma io ammiro Davide, ammiro il suo cuore che impara dalla sofferenza, ammiro la sua resilienza nelle difficoltà più dure. Ammiro la sua onestà davanti alla sua impotenza per problemi più grandi di lui. E si lamenta. Eppur nel lamento apre completamente il suo cuore davanti a Dio. Non si preoccupa, ma grida a Dio. Ha un rapporto così intimo con il suo Dio che la cosa più naturale da fare per lui è aprire il suo cuore e raccontargli tutto. È disperato, pieno di sconforto. E con grande insistenza chiede la stessa domanda. Fino a quando, o Signore? Le difficoltà non hanno mai allontanato Davide dal suo Dio, al contrario, lo hanno avvicinato ancora di più. Sapete, per qualcuno Dio è soltanto una stampella. È l'ultima risorsa quando proprio non sai più cosa fare. Se c'è qualcuno, e se questo qualcuno forse ti ascolta, allora proviamo a chiedergli qualcosa. Ma per Davide non è affatto così. Dio è il suo primo pensiero, il suo aiuto più concreto, colui nel quale trova un amico che lo ascolta nei suoi lamenti. Puoi dire la stessa cosa nella tua disperazione? Sei persuaso che questo è il tuo Dio? Sei abituato a pensare a Dio come il tuo tutto? Nelle difficoltà della vita, ciò che maggiormente sta rattristando Davide è di non sentire Dio così vicino come lui vorrebbe. Che bel cuore quello di Davide, che credente e maturo. Ci sono quattro righe di pensiero che Davide propone. Ognuna di esse rivela quello che stava attraversando il suo cuore, come questa prova prolungata stesse avendo conseguenze circa la sua visione su Dio, su se stesso e sulle altre persone. Guardiamo al primo lamento. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Sarà forse per sempre? Beh, Davide pensa che Dio possa arrivare a dimenticarlo, anche se non lo ha ancora fatto completamente. Infatti il termine che Davide usa per dimenticare non è casuale. Avrebbe potuto scegliere altri termini, ma questo termine significa letteralmente smarrire temporaneamente, ignorare per qualche tempo, smettere di avere cura per un po'. Ma poi la preoccupazione del cuore di Davide gli fa aggiungere quest'altra domanda. Sarà forse per sempre? È una prova così lunga che forse Dio ha deciso che proseguirà per il resto della sua vita. Secondo lamento, fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Cosa sta pensando Davide? Che Dio lo stia per abbandonare, anche se non l'ha ancora fatto. Il termine usato da Davide per nascondere è molto significativo, perché la conoscenza che ha di Dio gli impedisce di usare dei termini sbagliati. Significa stare vicino tenendo segreto qualcosa. Quello che Dio non sta mostrando a Davide è il suo volto. Questa era un'espressione ebraica per indicare che Dio era in favore di qualcuno. Era un augurio di benedizione che veniva fatto nel Vecchio Testamento, come è scritto in Numeri 6, versetti 25-26. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te, ti sia propizio. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia pace. Perciò quello che comprendiamo è che Davide si sentiva lasciato a se stesso, lontano dalle benedizioni di Dio, un Dio che in quella situazione non lo guardava più con favore. Beh, le difficoltà che attraversiamo nella vita hanno spesso quello strano e immediato potere di portarci a dubitare di Dio. Ma non è finita qui per Davide, guardate il terzo lamento. Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Davide si sente perso. Lo sconforto per la difficoltà non ha conseguenze solo sul suo rapporto con Dio, ma anche su Davide stesso. La sua anima è turbata, il suo cuore è afflitto. L'esatta espressione di Davide per ansia nell'anima è prendere consiglio. In altre parole, sta combattendo con i suoi pensieri. Il suo è un tormento interiore sul chiedersi che cosa accadrà, sul chiedersi come liberarsi da quella situazione, sul non vedere una via d'uscita. È un uomo costretto a convivere tutto il giorno con l'ansia, con l'affanno. Il giorno è buio, è lungo, le notti insonni. Quarto lamento, fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Davide si sente sconfitto. E forse qui cominciamo a capire quale sia la causa del suo problema. Qualcuno, più di uno perché parla di nemici, di avversari al plurale, qualcuno è un nemico per lui. Nemici a cui Dio sta permettendo di innalzarsi orgogliosamente su di lui, di schiacciarlo, di provarlo fino a pensare di vincerlo e di gioire nel vederlo soffrire e vacillare. E così è talvolta la vita, non è vero? Vi siete mai sentiti così? Vi è sembrato che la condizione di Davide sia esattamente la vostra? Forse dimenticati da Dio in situazioni burrascose. Sentirsi figli non più benedetti da lui perché sta indirizzando forse il suo volto altrove. Sentirsi come uomini o donne schiacciati dal peso di grandi preoccupazioni. Sentirsi vinti dai nemici, qualsiasi essi siano. E tutto questo ci ha portato allo sconforto più grande, lo sconforto che non abbiamo mai provato prima. Beh, quando le prove sono lunghe, allora veramente è difficile. Non è sotto le prove più acute, ma le più lunghe che siamo maggiormente a rischio di sconforto. Quando Giobbe fu accolto da cattive notizie in rapida successione, rispose con fede: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Ma quando non vide fine ai suoi problemi, lui affondò nello scoraggiamento. Può essere che questo periodo vi trovi ancora ad alzare il vostro grido a Dio, in questo periodo, per la vostra famiglia, fino a quando? Forse state gridando a Dio per la vostra salute, fino a quando? Preoccupati per il futuro, state invocando Dio per rimuovere l'ansia e l'affanno e chiedete fino a quando? E alcuni pensieri viaggiano nella nostra mente. Il mio Dio mi ha dimenticato, il mio Dio ha tolto il suo sguardo da me, il mio Dio non vede che il mio nemico sta trionfando, non vede che io sto soffrendo. Beh, andiamo al Signore e alla sua parola quando viviamo le difficoltà. E che cosa troveremo? L'amore immutabile potrà mai dimenticare? Una madre forse potrà dimenticare il figlio che allatta, ma il Signore ha dichiarato che non lo farà mai. Così lui ha detto. L'infinita fedeltà potrà mai abbandonare? Colui che cura dei deboli, degli indifesi, per quanto tempo ancora potrà ascoltare senza agire il grido dei bisognosi? Fino a quando? L'onnipotenza potrà mai restare ferma senza agire quando la sua giustizia viene calpestata? E cari, questo mondo è provato e sta chiedendo a chiunque, fino a quando? Ma il cristiano, pur nello sconforto più grave, non si rivolge a chiunque, ma all'unico in grado di rispondere a quella domanda, fino a quando? E lo farà con i termini giusti, come ha fatto Davide. Termini che riflettono ciò che ha imparato dalla parola di Dio riguardo al carattere di Dio, riguardo all'amore di Dio, alla fedeltà di Dio, alla giustizia di Dio. Non lascerà che i dubbi esprimano falsità con le proprie parole. Dio non ci dimenticherà mai, non può farlo. Dio non smetterà di avere cura di noi, non può farlo. Dio rimarrà eternamente fedele. Questo è quello che lui ha detto. E io non lascerò che le difficoltà, che lo sconforto, per quanto possano essere duri, ci facciano volgere contro il nostro amato Signore. Qual è il giusto atteggiamento ad avere durante una difficoltà come cristiani? Ecclesiaste capitolo 7, versetto 14 afferma: nel giorno della prosperità godi del bene e nel giorno dell'avversità rifletti. Beh, mentre gridiamo a Dio chiedendo a Lui aiuto nel dolore, vogliamo anche riflettere a quello che Dio ci vuole insegnare. E a volte il Signore ci dà degli stop improvvisi nella nostra routine, perché nel suo amore vuole che consideriamo e anche valutiamo le nostre vite. Così la prima fase che può attraversare un credente in una prova lunga è un lamento disperato. Ma il figlio di Dio non si ferma a questo. Adesso Davide fa un passo in avanti e arriva a una seconda fase, un secondo momento, è quello della preghiera urgente. Guardate i versetti 3 e 4. Guardate che preghiera urgente che eleva Davide. Guarda, rispondi, mio Signore, mio Dio. Illumina i miei occhi perché io non mi addormenti del sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e non esultino i miei avversari se io vacillo. Ora la preghiera alza la voce. Le lacrime dello sconforto lasciano il posto alla richiesta. La disperazione lascia il posto alla speranza. Si tratta di una preghiera che ha un forte senso di urgenza. Probabilmente dalle parole di Davide capiamo che pensava di morire da lì a poco, perché lui afferma che senza l'intervento di Dio i suoi occhi si sarebbero addormentati del sonno della morte, forse per mano dei suoi avversari, forse per la disperazione che lo schiacciava. Questo per lui era il destino inevitabile che gli si presentava lì davanti. Perciò rivolge al Signore tre richieste urgenti. La prima richiesta è quella di guardare, letteralmente esaminare, valutare. guardare proprio con attenzione. Oggi potremmo dire, per essere precisi, per rendere l'idea, fare proprio una scansione. Davide vuole che Dio guardi attentamente a tutto quello che sta vivendo per rendersi conto di quello che sta passando. La seconda richiesta è quella di rispondere. E anche questo verbo porta l'idea di prestare attenzione, di dare retta, appunto rispondere. È un termine ebraico che significa non soltanto sentire, ma un ascolto che include una risposta. Guardate il cuore di Davide. Anche se si sente abbandonato da Dio, ciò non lo scoraggia a pregare con urgenza, perché torni a Lui e risponda. E arriviamo alla terza richiesta di Davide, quella di illuminare. Chiede a Dio di illuminare i suoi occhi, perché stanno per chiudersi per sempre. Davide sta supplicando Dio di ridare la vita alla sua anima oppressa. Beh, queste tre richieste urgenti sono messe lì davanti a Dio. In altre parole, Davide sta chiedendo a Dio di intervenire in quella situazione perché è proprio allo stremo delle sue forze. E per la prima volta in tutto questo salmo, Davide si appella a Dio non solo come al Signore, ma guardate il versetto 3, leggiamo che lo invoca come il mio Dio. Dio è il suo Dio. Dio è la sua proprietà particolare. Dio non è soltanto un essere, non solo un'entità, ma qualcuno a cui la sua esistenza è intimamente legata. Una conoscenza personale lega Davide con il Dio dell'intero universo. La stessa mano che ha creato i mondi è quella a cui Davide chiede di prendersi cura di lui. Lo stesso Dio che ha illuminato il mondo con la luce è colui al quale Davide chiede di dare luce e vita. Sapete, nel mondo ci sono sempre stati solo due tipi di persone che pregano. Quelli che pregano ad un Dio sconosciuto e quelli che pregano al mio Dio. E che grande differenza. A quale categoria appartieni? Chi è Dio per te? Chi è per te Dio? Conosci colui al quale stai pregando? Colui che è uno sconosciuto per molti si è fatto conoscere in Gesù Cristo. E attraverso la fede in Lui, Dio può diventare il tuo Dio. Davide prega il suo Dio. Vorrei dire qualcosa riguardo alla preghiera. Qualche tempo fa stavo viaggiando in auto con la mia famiglia. Stavamo conversando insieme sulla preghiera. In particolare riflettavamo su questo concetto. Per me rimane ancora incredibile, ovvero di quante preghiere ogni giorno si elevino a Dio. Pensate a quante persone siamo nel mondo, eppure Dio le ascolta tutte. E ad un certo punto mio figlio Aaron ha detto, è vero, quando prego sembra che Dio ascolti soltanto me. È proprio così, non è vero? Dio ascolta ogni mia preghiera. Il mio Dio ascolta la mia preghiera. Con questa certezza stiamo rivolgendo le nostre richieste al nostro Dio. Che cos'è la preghiera? La preghiera è la comunicazione diretta, libera, senza intermediari con Dio. Può essere fatta in qualsiasi momento. Può essere elevata in qualsiasi luogo. Può essere usata per lodare, per adorare, per ringraziare Dio. E questo aspetto non dovrebbe mai mancare nelle nostre preghiere. In questo modo noi lo glorifichiamo. Ma la Bibbia ci insegna in maniera molto chiara anche a pregare per chiedere a Dio. E anche le nostre richieste devono avere il fine ultimo di glorificare Dio. Sapete, ci sono due concezioni o atteggiamenti errati che le persone hanno riguardo la preghiera che chiede a Dio. Il primo atteggiamento sbagliato, il primo concetto sbagliato è quello di chi ha scambiato Dio per il genio della lampada, cercando qualcosa di strettamente egoistico per se stessi. Nell'insegnarci a rivolgersi al Padre per chiedere, Gesù ha anche affermato che dobbiamo chiedere cose buone. Vi ricordate Matteo capitolo 7, dal versetto 7 in poi, che cosa ha riportato? Gesù dice, chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chiunque cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure se gli chiede un pesce, gli dia un serpente? Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano. Se non chiediamo, non riceviamo. Se non cerchiamo, non troviamo. Se non bussiamo, non sarà aperto. Questo è l'insegnamento, questo è l'invito a chiedere. Ma non solo questo. Avete notato, Dio ci dà cose buone quando domandiamo cose buone. In altre parole, le richieste che facciamo devono essere secondo la sua volontà. C'è un secondo concetto errato sulla preghiera di richiesta, ed è quello che forse per distanziarsi da chi prega solo per ottenere per i propri fini egoistici, forse per la delusione di non aver ricevuto risposta, o forse perché pensando alla sovranità di Dio, il piano di Dio è già decretato, forse c'è qualcuno che non chiede più nulla a Dio. Questo è un concetto errato. Così facendo si ha una vita di preghiera povera, sterile. Ma non è così che Gesù ha vissuto la sua vita di preghiera. Vi ricordate della sua preghiera? Era intensa, era incessante, era regolare. Le ultime sue parole sulla croce cosa sono state? Una preghiera al Padre. Dio vuole che presentiamo a Lui le nostre richieste e ci istruisce di farlo perseverando. Qualsiasi pensiero nella pratica ci porti lontano da questo è totalmente da respingere. Vi ricordate cosa scrive l'Apostolo Paolo in Filippesi 4? Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera un'intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. La parola di Dio ci insegna di fare conoscere le nostre richieste a Dio. Ma Dio forse non le sa già? Eppure vuole che noi gliele presentiamo. Avete notato? La nostra ansia è inversamente proporzionale alle suppliche. Se cresce la preghiera, diminuisce l'ansia. Badate bene, non è scritto nulla in questo passo circa le risposte alle preghiere. Ci viene detto soltanto questo, di presentare le nostre richieste a Dio. E Dio si prenderà cura del nostro cuore preoccupato. In un vecchio libro intitolato La preghiera, l'autore, un certo Allesby, racconta di un episodio che ha totalmente cambiato il suo modo di vedere la preghiera. Era andato in Svizzera in vacanza, mentre si trovava lì, era voluto andare a trovare un credente che conosceva, un certo Zeller, di cui aveva tanta stima. Diceva che aveva sentito poche persone predicare come lui. Affermava di aver visto pochi pastori avere quella saggezza e quell'amore nel curare le anime delle persone. Ma di una cosa era sicuro, non aveva mai visto nessuno essere un uomo di preghiera come lui. Ecco cosa ha scritto. Non credo di esagerare quando dico che non ho mai udito nessun'altra persona pregare come faceva lui, per quanto io abbia udito molti più appassionati e più ferventi in preghiera. Zeller, al contrario, era quieto e fiducioso quando pregava. Egli conosceva Dio e per questa ragione aveva fiducia. Io non credo di aver mai udito qualcuno che aspettasse da Dio e così poco dalle proprie preghiere come lui. Egli non faceva altro che dire a Dio quello di cui aveva bisogno. Sapeva che Dio avrebbe fatto il resto. Le sue preghiere erano conversazioni riverenti, ma naturali con Dio, come se Dio fosse seduto sul primo banco e Zeller stesse in piedi davanti a lui. Ogni giorno pregava per molte persone e per molte cose. Ma mentre io ascoltavo queste preghiere, dovetti dire a me stesso, dopo tutto, egli prega per una cosa sola, e cioè perché il nome di Dio sia glorificato. E aggiunto, pregava per ogni cosa e poi aggiungeva, se questo glorificherà il tuo nome. Che cosa impariamo da Davide in questo salmo? Non passa il suo tempo solo nella disperazione, non solo nel lamento, ma raccoglie tutte le sue forze per presentare le sue richieste a Dio, al suo Dio. E voglio incoraggiarti oggi a prendere ogni giorno del tempo per pregare. Fallo nei giorni belli, fallo nei giorni più bui. Fallo per adorare e contemplare Dio e fallo anche per presentare tutto ciò che ti sta a cuore, con il fine ultimo di chiedere a Dio di glorificare se stesso attraverso la tua vita. Le prove per noi cristiani ci portano talvolta a lamenti disperati. Possiamo anche attraversare fasi in cui la nostra preghiera si fa più urgente, ma arriverà anche il tempo della terza fase. Quale? Guardate il versetto 5, il momento del canto fiducioso. Quanto a me, io confido nella tua bontà. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Ma che cambiamento che vediamo qui! Ci sono dei credenti che nei guai imitano Davide nella prima parte di questa esperienza, ma non è bello poterlo imitare anche in quest'ultima parte? Davide ha esordito con il lamento, passa attraverso la preghiera e tutto questo gli dà la forza per terminare cantando. Inizia questa parte affermando quanto a me, che risolutezza. Nonostante il problema, questa è la scelta che fa per se stesso. Non si lascerà schiacciare oltremodo, non passerà tutta la sua vita nell'autocommiserazione. C'è un Dio, il suo Dio, che è per lui e che ha già fatto tanto per lui. E anche se non facesse più nulla per la sua situazione, Davide sa di avere già abbondanti motivi per gioire, per cantare. Anche noi oggi abbiamo bisogno di dire quanto a me. Forse altri non lo faranno, forse altri ci prenderanno per pazzi, ma quanto a me, c'è qualcosa che io ancora posso dire grazie a Dio. Davide ha iniziato con 4 domande e adesso termina con 3 affermazioni. Guardate la prima: io confido nella tua bontà. Il tempo del verbo che Davide usa è al passato, letteralmente afferma: io ho confidato nella tua bontà. Lui non ha mai perso di vista che il suo Dio è buono. Letteralmente Davide dice misericordioso. Non ha mai perso la fiducia in Dio, anche quando passava per momenti di disperazione. Stai confidando in Dio nei tuoi problemi. Quanto conosci della bontà di Dio, della misericordia di Dio, mentre stai passando per le afflizioni? Quanto puoi dire di aver sperimentato la bontà di Dio nella tua vita? Perché se conosci poco o nulla del fatto che Dio è amorevole, che Dio si commuove, che Dio ha compassione, che Dio è tenero di cuore, che Dio è pietoso, che Dio è delicato, che Dio è gentile verso chi è nel bisogno, allora sì che perderai ogni speranza nelle prove. Davide non ha perso la sua fiducia nel Signore perché sapeva che Dio è misericordioso. Guardate la seconda affermazione di Davide, di questo canto fiducioso. Il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Che belle parole. Fuori è tutto grigio, ma tutto è festoso in lui. Certo, fuori non ci sono ancora le condizioni per gioire. E allora Davide attinge alle fonti della salvezza per poter allegrarsi di una gioia profonda in fondo al suo cuore. La gioia del cristiano è questa, va oltre le circostanze. Il cristiano non è uno struzzo che per gioire mette la testa nella sabbia e non vede i suoi problemi. Al contrario, è uno che alza la testa, l'alza oltre le vicende terrene, guardando le cose che hanno un valore inestimabile ed eterno. Che cosa ci può abbattere oltremodo quando pensiamo che Dio ci ha donato la sua salvezza? Cosa ci può buttare giù pensando ai nostri nemici temporanei quando il Padre ci ha dato un amico per sempre? Probabilmente Davide sta guardando in avanti al momento in cui Dio l'avrebbe tirato fuori da quella situazione, lo avrebbe salvato, ma sicuramente sta riflettendo, scusate, su qualcosa di più grande ancora, la salvezza di Dio in ogni senso. E magari quando questo mondo ci ha tolto tutto quello per cui possiamo gioire, il cristiano ha ancora qualcosa di intoccabile ed eterno, qualcosa a cui aggrapparsi per far dipendere la sua gioia, così da poter dire con l'apostolo Pietro: noi esultiamo, anche se ora, per breve tempo, siamo afflitti da svariate prove. Ci rallegriamo nel Signore, la nostra gioia rimane e sarà per sempre. E Davide termina con queste bellissime parole: io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene. Che belle parole. Letteralmente Davide afferma che Dio è stato generoso con lui. Il suo Dio appariva lontano, ma ora Davide mette a fuoco le cose. E che cosa afferma? Dio ha fatto non solo quello che lui gli ha chiesto, ma ha fatto sempre generosamente di più di quello che aveva bisogno. Pensiamoci bene, miei cari, noi siamo dei peccatori. Che cosa è riservato ai peccatori incalliti che sono contro Dio? La condanna. E invece Dio ci ha fatto del bene. In Gesù ci ha trattati generosamente. La sua grazia è stata abbondante. Per qualche strano motivo il mondo è pieno di persone che pensano a Dio come a un tiranno. Ma la giusta visione che ci arriva dalla Bibbia e che dobbiamo avere riguardo Dio è quella di un Dio generoso, che conosce e che si comporta in modo prodigo verso i suoi figli. Perciò il cuore di Davide è molto grato a Dio. Alla fine di questo salmo, queste sono le domande cruciali con cui ci dobbiamo confrontare. Possiamo avere un cuore grato nonostante le difficoltà? Gioia e pace cristiane sono possibili nelle situazioni difficili oppure non è così? Nella parola di Dio leggiamo che è così e con la sua vita Davide ci sta insegnando che è possibile. Se guardiamo a Dio per quello che è, non possiamo che essere grati e cantare. Molto spesso il problema è che guardiamo a noi, a quello che ci manca, a quello che non abbiamo, a quello che ci è stato tolto. E cosa accade quando lo facciamo? Iniziamo a lamentarci, a brontolare contro Dio, proprio come hanno fatto i figli di Israele, vi ricordate, nel deserto? Quando invece guardiamo a Dio che è sempre generoso con noi, che ci dà oltre quello che meritiamo, allora iniziamo a sviluppare un cuore più grato. Fino a quando? Non sappiamo quanto sia durata questa lunga prova per Davide. Quello che sappiamo è che, avendo confidato in Dio, lo troviamo gioioso, cantando e grato al Signore. Non vorresti essere anche tu così? E vorrei terminare con la storia di Orazio Spafford. Correva l'anno 1870. Spafford era un avvocato di successo e un insegnante di giurisprudenza che viveva nella grande città di Chicago. Oltre a questa sua attività, era anche uno degli anziani della congregazione presbiteriana della città. La città di Chicago era in quel periodo in grande espansione, le attività industriali erano fiorenti, lo sviluppo sociale era sempre in maggiore aumento. E proprio in quell'anno Spafford investì la quasi totalità delle proprie risorse finanziarie in beni immobiliari. Ma come la storia registra, l'anno successivo il grande incendio nell'ottobre del 1871 arrivò e distrusse quasi interamente la città e ridusse a nulla ogni possedimento di Spafford. Questo ovviamente si rivelò un durissimo colpo per lui e la sua famiglia, che erano già stati provati duramente. Infatti, poco prima dell'incendio era morto il loro figlio maschio, l'unico. Così, dopo questi momenti di grande prova, Spafford decise di andare, di fare una pausa, di andare insieme alla sua famiglia, cioè sua moglie e le quattro figlie, in Inghilterra. Così nel 1873 acquistarono il biglietto della nave. Pronti a partire, però un impegno dell'ultimo momento rese impossibile la partenza di Orazio. E il resto della famiglia invece si imbarcò, lui li avrebbe raggiunti dopo qualche tempo. Durante questa attraversata oceanica, a causa di una collisione con un'altra imbarcazione, la nave dove erano sua moglie e le sue figlie affondò, pensate, in soli 12 minuti. Dopo diversi giorni, i sopravvissuti raggiunsero la città di Cardiff, in Galles, da dove Anna Spafford inviò un telegramma al marito con sole due parole: unica salva. Le quattro figlie persero la vita insieme ad altri passeggeri. Così, mentre Orazio Spafford attraversava a sua volta l'oceano per raggiungere la moglie, là, nel mezzo del mare, affranto dal dolore, scrisse le memorabili parole dell'inno "It is well with my soul" che avete sentito prima. Alla notizia di questa disgrazia, mentre era sulla nave, a un certo punto il comandante lo chiamò sul ponte e gli disse: è stato fatto un calcolo preciso. Credo di poter dire che stiamo passando proprio in questo momento nel luogo dove la nave è affondata. Così Spafford è tornato nella sua cabina e lì, in mezzo all'oceano, dove le acque avevano messo fine alla vita delle sue figlie, scrisse le parole di quell'inno. E le parole che ha scritto sono state ispirate da Seconda Re, capitolo 4. Vi ricordate l'episodio? Le sue parole fanno eco alla risposta della tsunamita alla domanda del profeta Eliseo circa la salute di suo figlio, che era già morto. Benché l'animo della donna fosse in grave dolore, lei rispose: sta bene. Spafford, che aveva perso tutti i suoi figli, ebbe gli stessi sentimenti. Attraverso questo canto rispose a Dio le stesse parole. Ecco le parole di questo canto: quando la pace come un fiume accompagna la mia anima, quando i dolori rotolano come i flutti del mare, qualunque sia il mio destino, tu mi hai insegnato a dire: è bene con la mia anima, è bene con la mia anima, è bene con la mia anima. Anche se Satana mi schiaffeggia, anche se vengono tribolazioni, lasciate che questa benedetta sicurezza controlli, che Cristo ha considerato il mio stato impotente e ha sparso il proprio sangue per la mia anima. È bene con la mia anima, è bene con la mia anima. Il mio peccato, oh la gioia di questo pensiero glorioso, il mio peccato non in parte, ma totalmente, è inchiodato alla croce e io non lo porto più. Loda il Signore, anima mia. È bene con la mia anima, è bene con la mia anima. E Signore, affretta il giorno quando la mia fede vedrà. Le nuvole saranno arrotolate come una pergamena. La tromba risuonerà e il Signore scenderà. Anche così è bene con la mia anima. È bene con la mia anima. È bene con la mia anima. Miei cari, con il Signore, il nostro Signore, tutto è bene. In questo momento così difficile, anche noi ci uniamo a Davide, ci leghiamo a Spafford per dire al Signore che confidiamo e gioiamo in Lui. E tutto va bene. Io vi incoraggio a farlo con tutto il vostro cuore, nonostante tutto quello che è di tanto difficile state vivendo. Vorrei lasciare qualche momento a tutti voi dopo la chiusura di questo collegamento per pregare. E Signore, ci ha dato tanto con questo salmo. Almeno così è stato per me e prego che sia così anche per voi. Bene, un saluto, un grande abbraccio a tutti e se Dio vuole ci vediamo prossimamente. Dio vi benedica.